arpeggi.
L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.
Turcherie, esotismi, buffe caricature delle culture distanti hanno spesso animato il pensiero musicale dei compositori. Non era mai una ricerca autentica nel museo a cielo aperto del folklore extraeuropeo, ma un allineamento a una serie di convenzioni formali, ritmiche, timbriche, alle quali si era deciso di affidare il ritratto della diversità. Il Ratto del Serraglio del 1782 di Mozart aveva fatto scuola, raccontando un Oriente favoloso fatto di stramberie, di una comicità surreale che permetteva molte sperimentazioni. La traduzione in francese delle Mille e una notte prima, 1711, le lettere persiane di Montesquieu dopo 1721 avevano favorito la proliferazione di soggetti spesso giocati attorno al tema del serraglio, della donna segregata in cerca di salvatori rigorosamente occidentali o di ragazze europee finite incidentalmente nell'harem di qualche pascià tanto brutale quanto facile da raggirare. L'esotismo dei vari Tamerlano, Montezuma e Gengis Khan non andava oltre l'eccentricità dei costumi e il fasto delle scene. E al di là di poche pennellate di colore, piccole deviazioni dalla grammatica melodica mitteleuropea, tutto si risolveva in una risata grossolana nei confronti di un'alterità osservata con un malizioso sguardo di superiorità. Ma nel corso dei secoli l'atteggiamento si è trasformato offrendo tante letture differenti dell'alterità che spaziano dalla ricerca antropologica alla rappresentazione surreale e giocosa delle culture remote. In questa nostra carrellata di citazioni dell'Oriente viste da Occidente abbiamo incontrato molte di queste visioni dell'alterità, alcune molto sincere e finanche geniali. Nata nel giro psichedelico inglese che gravitava attorno all'UFO Club, la Third Ear Band, ad esempio, si è discostata presto dall'impostazione etnica iniziale per abbracciare influenze esterne come il raga orientale, il folk celtico e la spiritualità occulta della civiltà medievale.
Thank you.
L'uso dei bordoni e di un'espressività melodica di tipo modale, due prassi spesso ma non sempre coincidenti, aprì alla nascente psichedelia musicale una strada che soddisfaceva alcune richieste o funzioni fondamentali, ovvero la possibilità di allungare un'esecuzione a durate smisurate e ipnotiche, e maestri in questo senso ne furono specie dal vivo i Pink Floyd dell'epoca di Syd Barrett e i Grateful Dead, ma anche una staticità armonica interpretata come supporto alla meditazione e alla, chiamiamola così, fantasticheria, un senso e una matrice interculturale che conferiva prospettiva e prestigio a ogni espressione artistica psichedelica. Il 68 e le rivoluzioni di giovani operai, Woodstock e i sogni di hippie e pacifisti, l'era dell'acquario, lo spiritualismo, l'Oriente che incontra l'Occidente. È in quell'epoca fertile e complessa che dei virtuosi musicisti londinesi come quelli della Third Ear Band vaneggiano di creare un nuovo ordine sonoro, un linguaggio universale formato con parole di alfabeti lontani e diversi, la musica classica indiana, le leggende egiziane e cinesi, il folk celtico. Eppure questo ambizioso progetto viene affidato a una musica completamente strumentale. Talvolta, ha dichiarato il leader Glenn Sweeney, talvolta le parole sono un ostacolo alla comunicazione. L'ensemble si forma nel 67 nel cuore dell'UFO Club londinese. Il nome è un omaggio al terzo orecchio, l'elemento sensoriale in grado di schiudere le porte della percezione. La musica della Third Ear Band non è un minestrone etnico né un esperimento di jazz fusion. Incarna invece un'ideologia, predica una sorta di unità primordiale del genere umano, presente all'inizio del tempo e dimenticata dal presente. In questo senso, quei lungimiranti ragazzi di Londra contribuirono a fondare la world music, collocandosi tra i mostri sacri di quegli anni, la cui influenza si estende in maniera indiscutibile lungo tutta la storia dell'arte sonora. Alchemy, primo album di studio della band, arriva nel 1969. In scaletta anche la straordinaria Ghetto Raga, in cui i raga indiani si ritrovano addirittura a danzare sul ritmo della tarantella. Un brano in cui si osserva una concezione ciclica del tempo, diametralmente opposta a quella lineare occidentale. Thank you. Chandra, letteralmente brillante presso la religione induista, rappresenta il dio luna che negli appellativi letterari ha ereditato il nome e le funzioni del soma vedico. È il titolo di un brano dei Gong, una band inglese di rock progressivo tratto da Shamal del 1976 e prodotto da Nick Mason dei Pink Floyd. È il primo lavoro dei Gong registrato senza la partecipazione dei fondatori, ovvero l'australiano David Allen e l'inglese Gilly Smith, usciti nell'aprile del 75. Fu anche il maggior successo commerciale del gruppo, con oltre 100.000 copie vendute, ed ha almeno un paio di brani che si rifanno ad atmosfere indiane. Bamboji, con i suoi flauti etnici in bella evidenza, e appunto Chandra, un ibrido di jazz fusion gravido di esotismo orientale di cui ora ascoltiamo uno stralcio.